Ci ritroviamo ancora una volta in compagnia di Federico Formignani nel penultimo incontro alla scoperta di misteri e curiosità delle città italiane. Federico, ben trovato.
Ciao Alessandro.
Allora, da Palermo risaliamo al nord, non è così Federico?
Sì, e questa volta con un volo diretto da Punta Raisi all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Oggi c'è l'aereo, ma Venezia è sempre stata all'avanguardia in fatto di trasporti. Nella Venezia del Cinquecento, tanto per dire, il numero delle gondole presenti in laguna era il più elevato di sempre, circa 10.000. Natanti ornati di due ferri ricurvi guarniti di punte situati a poppa e a prua, addobbati con ricchissime stoffe, un po' troppo di lusso, tanto che il magistrato alle pompe, con apposita ordinanza, finisce per abolire l'uso del ferro di poppa e i panni preziosi, entrambi molto costosi, dotando le barche di un unico panno nero chiamato rascia. Venezia città viva anche. Sempre agli inizi del Cinquecento, i veneziani andavano matti per le scommesse. Si scommetteva su tutto, sul sesso dei nascituri delle donne incinte, sul nome dei nobili che sarebbero stati eletti a determinate cariche in occasione delle sedute del Maggior Consiglio. Però non erano tutte rose e viole per gli scommettitori. Oltre a multe pesantissime, si arrivava persino al bando perpetuo dalla città e alla pena di un'estrazione di un occhio. Fatta la legge, comunque, trovato l'inganno. I furbetti, approfittando del diritto d'asilo, andavano a scommettere in chiesa d'accordo con i preti.
Dal che si deduce che il Cinquecento era un secolo vivace per i veneziani, no?
Altro che. Nel 1502, a conferma, c'era Alvise Benetto che prostituiva la moglie e prendeva nota dei guadagni in un libro. Scoperto, è stato condannato a girare per la città in groppa a un asino, vestito di giallo e con enormi corna in testa. Qualche anno dopo, 1514, un avvocato colpevole di falsa testimonianza in un atto pubblico è stato esposto su un palco in piazza San Marco con una corona di diavolo in testa. Pochi anni dopo, nel 600, le monache del monastero annesso alla chiesa di San Lorenzo, il più ricco monastero di Venezia, pare fossero fra le più scostumate e frivole della città lagunare. Cosimo III, principe di Toscana in visita alla città, così le descrive: incedevano leggiadrissimamente con abito bianco come alla francese, avevano busti di bisso e chiegoline, capelli arricciati e bene accomodati, seno mezzo scoperto e tutto insieme abito più da ninfe che da monache. Ma il senso dell'ospitalità è sempre stato vivo a Venezia, tant'è che nel 1770 in città erano attive 48 locande, con personale di servizio di ambo i sessi, pronti, per contratto si potrebbe dire, a tenere compagnia ai turisti anche tutta la notte. Per rendere il servizio più attraente, un decreto legge stabiliva che le cameriere non potessero avere più di 30 anni d'età.
Tra gli oggetti storici di Venezia cosa possiamo ricordare, Federico?
Per esempio i modelli e cimeli del famoso Bucintoro, conservati al Museo Correr. Il naviglio sul quale il Doge saliva nel giorno dell'Ascensione per celebrare lo sposalizio del mare era lungo circa 35 metri, largo più di 7, alto più di 8 ed era tutto dorato, con l'estremità della poppa scolpita in forma di vittoria navale con i suoi trofei, mentre la prua mostrava la statua della giustizia, simbolo civile di Venezia. Concludiamo la visita con altri luoghi famosi di Venezia. Il Palazzo Contarini Fasan, sostiene il popolino, era la casa abitata da Desdemona, mentre in Campo dei Carmini aveva sede quella di Otello. Palazzo Grassi, costruito dall'architetto Giorgio Massari, aveva numerose scale segrete ad occultazione di misteriosi amori. Altro luogo che tutti conoscono in città, il celebre Ponte dei Sospiri, che unisce Palazzo Ducale con le prigioni di San Marco, così chiamato dal popolo perché chi lo percorreva, cioè i condannati, dava un ultimo sguardo, sospirando, alla bellissima Venezia. Un altro ponte famoso in città è il Ponte dei Pugni, luogo nel quale i castellani, cioè abitanti di Castello, incontravano i Nicolotti, abitanti della parrocchia di San Nicolò in Dorsoduro. si affrontavano con bastoni, poi facevano cazzotti, incontri presto degenerati in risse sanguinose e aboliti nel 1700. La cosa buffa era che i perdenti venivano gettati in canale con gran divertimento dei vincitori. Anche le botte passavano in secondo piano.
Hai capito, insomma, vabbè. Grazie al nostro Federico Formignani, ci sentiamo la settimana prossima per l'ultimo collegamento con Estatissima.
Ciao Alessandro. Estatissima.